Sia lodato Gesù Cristo. Questa è una pagina della parola di Dio, come spessissimo sono i diversi capitoli del Vangelo di Giovanni, enorme, grandiosa. E avete presente l'opera di San Pietro? No, basterebbe la costruzione del Duomo di Milano. Sto leggendo un libretto in cui vengono puntualmente riportate tutte le persone, dalle prostitute al ricco che dà tutto per costruire il Duomo di Milano, ed è qualcosa di grandioso, di commovente. Bene, queste pagine sono allo stesso modo qualcosa di grandioso. Prendo il secondo spunto che le donne per la Chiesa hanno tratto da questo Vangelo mercoledì scorso e hanno avuto la gentilezza di inviarmi via mail. È precisamente questo spunto. Come mai il male? Il mondo antico aveva le idee molto chiare, beato lui, ma le aveva. Se la vita ti andava male vuol dire che tu avevi commesso dei peccati e che la divinità, compreso il Dio di Abramo, il Dio dell'alleanza, ti puniva. Però con questo cieco se la vedono brutta, perché non riescono a capire. Tant'è che avete sentito, la prima domanda che gli fanno è: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? La domanda ha un senso, e come se ce l'ha un senso, perché? Perché ci mette davanti al mistero, e Gesù risponde: né lui ha peccato né i suoi genitori. Stop, si ferma lì. Non dice da dove viene il peccato nel mondo. Altrove parla dello scontro tra Dio e il maligno. Il maligno è questo essere spirituale, questo angelo perverso che vuole il male comunque. Però. Per esempio, la prima narrazione del male che entra nel mondo è di genere mitico ed è infelicissima, perché in fin dei conti fa vedere la donna come colei che viene presa per il naso e fatta girare come una trottola dal maligno, e quindi sarebbe la fonte del peccato, il che tra l'altro non è neppure vero da un punto di vista letterale. Di fatto la Bibbia non ci dice da dove viene il male, semmai ci dice qualcosa di più importante, che Dio combatte sempre il male per il nostro bene. Ecco allora la frase: ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Allora, fermiamoci un secondo e guardate che non stiamo facendo questioni di lana caprina. Tutti noi, che abbiamo goduto di decenni di benessere, sentivo ieri sera, prima di addormentarmi, un dialogo tra storici sugli anni 70. Accidenti, io c'ero, lei certo no, ma io sì. Mica me ne sono accorto di quanto siano stati importanti. Sono stati poco più di un decennio fulminante. Cose splendide. La legge sul lavoro, il divorzio, mille altre cose. La legge sulla magistratura, sull'esercito. Poi noi ci abbiamo vissuto di rendita. E ci congratulavamo con noi stessi, perché noi eravamo sopra gli altri popoli. Poi ci è piovuto addosso dal 2001, ve lo ricordate, quell'11 settembre in poi, una serie di sberle, ma durissime. Nel 2008, oggi succede qualcosa di analogo, andò in fumo una delle più grandi banche americane, perché amministrata male, con troppa avidità. E cominciò il primo crollo economico. Salto i passaggi, la guerra di Crimea, eccetera, eccetera. Oggi noi ci domandiamo: ma perché il male? Forse dovremmo farci un'altra domanda. Come, con il tuo aiuto, possiamo affrontare il male sicuri che c'è un futuro? Perché poi bisogna sempre tenere presente che quando noi umani ci adagiamo in una situazione positiva, proprio ci dimentichiamo del futuro. Basterebbe andare a vedere la storia della decrescita demografica. Cosa ci dice invece questo Vangelo? Che Cristo si impegna fino in fondo. Questo fare con la sua saliva e la terra, questo fango che viene messo sugli occhi del cieco e per cui gli viene detto vai a lavarti alla piscina di Siloe e sarai guarito, ci dice proprio l'impegno di Dio, tant'è che viene accusato di lavorare di sabato perché fa un lavoro manuale. Invece è veramente questo impegno di Dio a vincere con noi i nostri mali. E ricordiamoci che la cecità era frequentissima nel mondo antico. E questo cieco dalla nascita ci pone veramente nella nostra dimensione di oggi. Non dobbiamo, a parte, sto leggendo un libro piccolo peraltro, il che vuol dire che è fatto bene, perché gli autori non hanno bisogno di infarcirlo di parole. Le cause vere della guerra russo-ucraina, tra le altre, non è l'unica ovviamente, sono le continue provocazioni che il mondo occidentale ha fatto dopo il crollo del muro di Berlino, cioè dopo il crollo del comunismo, del socialismo reale, al mondo dell'Est, finché è arrivato un pazzo, perché certo se non è pazzo è malvagio, si è lasciato prendere dal fascino della violenza e sta combinando quello che sta combinando. Ma non pensiamo, per favore, che viene da Dio che ci castiga o che viene solo da un crudele aggressore. Quello è un crudele aggressore, il problema è molto più complesso. Noi non siamo fuori da questi giochi, compreso la condanna del tribunale dell'AIA dei giorni scorsi a Putin. Non si danno condanne durante una guerra. Si aspetta che finisca una guerra, perché condannandolo lo si incattivisce di più già di quel che è. Ma dove voglio arrivare? Invece che stare lì a spaccare il cappello in quattro su cosa, su chi, per colpa di chi, sul fatto perché Dio non interviene sul male, guardiamo l'altra parte. Il coraggio di Gesù, la solidarietà di Cristo e il cammino di conversione del cieco nato, perché giustamente il miracolo è doppio. Quest'uomo riacquista la vista, ma quest'uomo riacquista anche il senso della vita. Io credo, Signore, si prostra davanti a colui che gli ha ridato la vista, perché capisce che non è solo un taumaturgo, è un uomo che lo rimette nel mistero di Dio. Ecco, passare dal mistero del male al mistero di Dio è il cammino di questa pagina e, credetemi, amiche e amici miei, è il cammino più bello che possiamo fare. E tutti siamo implicati, io non meno di voi. È un periodo difficilissimo, tante cose ci strappano dentro dalla rabbia. Possiamo fermarci al male. O possiamo avere il coraggio che ha Cristo e che ha questo cieco. Questo cieco è di una, è come se crescesse come un gigante. Guardate la fifa dei suoi genitori, guardate la cattiveria, eccolo là il male, la cattiveria dei responsabili della sinagoga. Chi riconoscerà che lui è il Messia, lo sbattiamo fuori. E sti poveri genitori, chiedetelo a lui, all'età, non hanno la forza. E lui, volete diventare suoi discepoli? C'è tanta ironia. Ricordiamoci che il Vangelo di Giovanni sa veramente costruire il testo, tant'è che prima di finire vorrei invitarvi a prendere questa pagina. Pensate se una volta al giorno questa pagina diventasse la nostra preghiera, semplicemente con la lettura, da qui a domenica prossima. Sarebbe un cammino splendido. C'è la tenebra nel mondo, siamo ciechi molte volte. Non possediamo la comprensione dell'intero reale. Abbiamo però una prospettiva. Io sono la luce del mondo, dice Gesù all'inizio di questo brano. Che sia così per me e per voi. Grazie, grazie di cuore della vostra attenzione. Voi capite, c'è veramente bisogno che lo Spirito parli ai nostri cuori.